Siamo qua con Sandro Buonvissuto, che cui presentiamo questo libro Dentro, primo romanzo per l'Einaudi. Sandro sarà con noi anche mercoledì prossimo all'interno della presentazione di Scarceranda, a partire dalle 22. Prima proietteremo alle 20 un documentario realizzato nel 1973, Carcere in Italia, e poi alle solite alle 21 la cena scarcerando, e poi a seguire la presentazione del libro Dentro. Allora, la mia prima domanda è ovviamente come si è arrivati, cioè tu quando hai iniziato a scrivere, come hai iniziato a scrivere, se è una cosa che ti è venuta dentro il carcere. Il libro è composto da tre parti, solo la prima parla di carcere, però insomma tutto il libro si parla di te, di come persona. E come ti è venuto insomma di scrivere, quando hai iniziato?
Allora, ciao, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io ho avuto un approccio, insomma, abbastanza sui generis, perché non sono uno scrittore, faccio un altro lavoro e non l'avevo mai fatto prima e probabilmente non so se lo farò manco dopo, questo non lo so. È stato un collasso. Ho preso, ho scritto, non so, ma non credo che sia poi alla fine importante, no, sapere perché. Per quello che riguarda la biografia, vi posso dire che ho studiato, credo, tanto anche dopo, quando si è veramente conclusa tutta l'epopea, insomma, universitaria, comprese le ambizioni, i dottorati, le scritture, è rimasto senz'altro un vuoto che forse la scrittura un po' ha colmato. Per quello che riguarda invece questo libro, che è composto, va bene, da tre racconti, dei quali ovviamente lampeggia un po' questo, ma non soltanto per volontà mia. È stata paradossalmente una cosa voluta questa dall'editore. In realtà l'indice era posto al contrario. Quindi questo racconto che è oggetto del nostro interesse, del mio soprattutto, era in realtà la fine di questa disposizione. E un giorno ricevo la telefonata dell'editor che mi propongono di invertire l'indice. Ho detto, ma in una cronologia ovviamente di questo io narrante, quella era senz'altro una maturità e l'avevo messo in fondo perché mi sembrava che avesse. Evidentemente invece il lavoro è risultato importante, quel lavoro è risultato importante anche per loro e a oggi, oltre a occupare la metà di questo libro, ne è senz'altro anche una posizione di favore, diciamo, una logistica che lo fa risultare come il più importante. Vi debbo dare de delle indicazioni. Io il lavoro è scritto in prima persona, ma ovviamente quello non sono io. È stata una scelta ovviamente di responsabilità da parte dell'autore. Credo che parlare di una storia personale non abbia, no, abbia una importanza. Io voglio parlare della storia universale, non di quella che sono tutte importanti, ovviamente, ma questo io narrante è, come l'ho pensato, un alter ego, uno che fa. Tra l'altro, leggendo il lavoro, capite che la sua vicenda carceraria è anche un po' incredibile, perché questo entra e esce da una cosa, no? Attraversa un mondo in una modalità che poco si presta a quelle che sono le meccaniche della legge e della detenzione reale. Lui attraversa il mondo, è ovvio che lui è un protagonista pretestuoso, in un lavoro come questo, che parla di un argomento sensibile e delicato, questo è un lavoro che ne so, fenomenologico, cioè uso sta parola per dirti che lui, per dirvi che lui è ai nostri occhi, le nostre orecchie, quindi non sappiamo niente di lui, non sappiamo chi è, come si chiama, che ha fatto, quando entra, perché esce.
Infatti, era quello che stavo per dire su questo romanzo. Io quando l'ho visto in libreria, perché poi faccio parte di quelli che spesso entrano in libreria e non sanno neanche cosa comprare, l'avevo visto e, come spesso accade, almeno per mia attitudine, inizia una sorta di corteggiamento mio con i libri. Allora, una volta lo vedo, guardo la quarta di copertina, dico interessante, poi la volta dopo che ci ripasso lo trovo ancora lì e guardo qualche pagina. E oggettivamente il libro dalla quarta di copertina non si capisce che sono tre racconti che sono tuoi, che ci sono tre racconti, sembra un libro sul carcere. Io oggettivamente avevo un po' paura che fosse un libro sul carcere, soltanto sul carcere, un po' perché era un periodo che stavo leggendo soltanto dei libri che parlavano di carcere ed ero un po' oppresso io stesso, e un po' perché spesso ci vado un po' con diffidenza, perché stiamo in un paese abbastanza particolare in cui ormai sembra che la manetta sia diventata un po' il simbolo politico da destra a sinistra, e allora ero scettico. Poi ho letto delle recensioni, perché poi uno si deve anche documentare. Ho letto delle recensioni che mi hanno ulteriormente interessato, e quando ho approcciato questo libro e ho finito il primo racconto, che è appunto Il giardino delle arance amare, bellissima anche la metafora dell'albero di arance, dell'arance amare che c'è appunto in questo racconto, sono rimasto sorpreso, perché come io non sapevo che gli altri due fossero, cioè, ho detto ah cavolo, ma che è finito? E ho scoperto che c'erano altri due racconti. È un po' questo, perché la quarta secondo me non è così esplicativa. Come dicevi anche prima, c'è tanta, come ti è stato detto, c'è una grossa letteratura carceraria, sì. Nel senso che c'è parecchio, e oggettivamente c'è anche parecchia gente che scrive molto bene e che ha scritto molto bene di carcere. Sappi che il tuo libro ce l'ha anche spinto Ascanio Celestini in una delle nostre trasmissioni, diceva che era uno dei libri...
Non lo conosco.
di uno dei libri da leggere quest'anno. E quello infatti che mi ha sorpreso, soprattutto nel tuo racconto sul carcere, che mi è piaciuto molto, è proprio questo passaggio, come raccontano te, di questo personaggio che passa, attraversa, racconta in una maniera molto coinvolta, ma allo stesso tempo senza emettere giudizi, e raccontando proprio quello che è l'istituzione carceraria. C'è la bellissima metafora del muro, su quanto il muro sia poi il simbolo della forse la più grossa aberrazione che si possa costruire, tanto che quando devono dividere costruiscono i muri, l'hanno fatta a Berlino tanto quanto l'hanno fatta adesso in Israele, gli israeliani, per dividersi dai palestinesi, ed è una delle forme
ci sono
peggiori.
Isole divise dai muri, insomma. Grazie per sto rilievo. Che ti dicevo, alla fine l'approccio è stato quello con la realtà carceraria di equidistanza, cioè adesso saltando a piedi pari le questioni e i rapporti personali con il carcere, tra l'altro le mie non sono nemmeno significative, e questa è una cosa grave e vera. Allora però che succede? Che la letteratura è uno strumento spaventosamente potente, e credo che la letteratura che dovremmo rispettare, che dobbiamo, e quantomeno io rispetto, è quella che mette questa sua meccanica, questa sua facoltà, questa sua capacità di illuminare le cose a servizio di cose importanti, che sono quelle secondo me che riguardano l'uomo. A me la fantascienza non mi interessa. Allora, e questo è il tentativo che sta dietro sta cosa, di parlare. La mancanza, apro e chiudo, la mancanza di riferimenti temporali, legali, umani, perché tu di questo non sai niente, alla fine che c'è è un drone, capito? Cioè questo attraverso un mondo vede, racconta, dice non sai niente. Ma se io ti avessi detto che questo si chiamava Fabrizio, che aveva fatto, tu avresti partecipato ad una cosa facendo un processo che non devi fare. Cioè lui doveva essere una cosa che funzionava al fatto soltanto di portarti lì dentro. Le persone che lui vede, con le quali lui parla, sono ovviamente costruzioni narrative, no? E magari saranno anche sono personaggi che io ho inventato, ma che sono riconducibili a categorie esistenti all'interno del carcere. Ovviamente quella è una delle letture, no? Dello spesino, dell'avvocato, questa è una, come il muro, quelle ipotesi sul muro sono una delle cose che puoi pensare di fronte a un muro, non sono la verità. Però perché fai questo discorso? Perché lui ti ha portato là dentro con questo che è in realtà un artificio narrativo. Primo, che è quello di raccontare in prima persona. Perché la terza ci ho provato, ma ti avrebbe distanziato. Bisogna essere molto bravi per scrivere in terza persona, io non lo sono. La prima persona agevola di molto questo avvicinamento di quel mondo. Secondo, perché non è la storia di questo io che parla, non è di questo qui che parla, non ci interessa niente. In realtà era l'occasione per parlare di quel mondo lì. Non è la storia di lui, a me di lui non mi interessa. Lui è chiunque. Per essere chiunque è finito per non essere nessuno. L'ho sacrificato sull'altare di quella verità lì. Quei personaggi che, che sono ovviamente personaggi, ma che esistono all'interno, ovviamente quelli altri, sono ragionevolmente veri o riconducibili a una verità. E ci ha concesso di entrare là dentro questo personaggio, che non sappiamo, del quale purtroppo abbiamo finito per non sapere niente. Però il libro comincia così: mi presero le impronte delle dita, cioè tu apri il libro e non hai tempo di strutturare i percorsi, di governare il rapporto con quella cosa. Mi presero le impronte e ti hanno già arrestato. È come se cammini per strada e caschi dentro un tombino. È tardi. Sta già là dentro, sta già in mano, sta già nella macchina. E dopo poche ride, poi tu non ti chiedi più questo chi è, perché poi leggi, segui, dici, ma voglio vedere. Alla fine lui esce, attraversa, offre una lettura di quel mondo, offre un'esperienza personale, che non si esaurisce, ovviamente i problemi e i dibattiti sul carcere non se ne possiamo risolvere né con questo libro né con altri. Però alla fine fa quello che avrei voluto, cioè consentire questo che stiamo facendo oggi, parlare di quella cosa lì.
Mercoledì, oltre al tuo libro, presenteremo questo video documentario sul carcere del 1973. 40 anni sono passati da allora ad oggi, no? Anche se insomma tu scrivi il libro alla fine del 2012, comunque siamo là. Si parla molto spesso di quanto fuori, no? Si pensa sempre, una delle battute più facili che anche tu dici è quanto stanno bene i carcerati, c'hanno pure la televisione. E secondo te questi 40 anni di, insomma, anche di lotte, comunque un video del 73 parla della rivolta di Regina Coeli, parla però... porta poi alla fine degli argomenti molto simili a adesso. Si continua a parlare di codice Rocco, si continua a parlare di parenti che urlano da fuori le Bibbie piuttosto che da sopra Regina Coeli, dal Gianicolo. Insomma, mi sembra che molte volte in 40 anni il sistema carcerario italiano non sia cambiato molto, se non nel dire ci hanno la televisione, i carcerati stanno, quindi stanno bene.
Ma purtroppo temo che sia invece cambiato il sistema, è in peggio. Abbiamo avuto un grande progresso invece al contrario. E questo basterebbe per questo la numerologia. Scienza che temo, insomma, come poche al mondo, ma che dobbiamo anche noi imparare a usare. Allora, oggi credo che il sistema canti 70.000 detenuti, 65, 70.000, forse non lo sanno manco loro. Io credo che nel 73 i numeri non ci fossero. Quindi questo già basta per farti capire che a questo numero ci siamo arrivati con le medesime strutture di prima. Ergo, vi consegno un grave peggioramento delle condizioni legate alla detenzione, ma questo è un trend che loro poi esiste in questo paese, la malversazione di parlare di cose che riguardano il carcere sempre la stessa stagione, no? In autunno, il problema, le carceri, il sovrappopolamento, sovraffollamento. E ne parlano ogni anno come se fosse una cosa straordinaria che succede solo quell'anno. In realtà succede tutti i giorni e succede tutti gli anni. E non è solo una cosa che riguarda l'Italia. È purtroppo un problema che riguarda il mondo. Pensate che la più grande democrazia del mondo, che è l'America, canta 2,5 milioni di detenuti. 2,5 milioni e oltre di detenuti.
Sì, anche perché in America è pure un po' un business quello della detenzione con le carceri private. No, è vero, cioè,
clienti di un sistema, assolutamente. In questo senso. Assolutamente, hanno dei costi, se leggi quanto costa, e ci sono dei dati, che l'America è un paese pieno di contraddizioni, ma anche paradossalmente una trasparenza impensabile per noi, se vedi quanto costa un condannato a morte in un braccio della morte di un carcere di massima sicurezza, e ti accorgi che parliamo di numeri che sono il prodotto interno lordo di un piccolo stato africano, e parliamo cioè di un movimento economico che è riconducibile a una persona che costa milioni di dollari. Ma una persona condannata a morte costa proprio nella sua carriera, diciamo, e uso questo termine fra virgolette, di detenuto e poi di condannato, che spesso è una carriera molto lunga, perché si viene giustiziati spesso molti anni dopo aver commesso il delitto, quindi con un divario temporale ampio. Cioè, vediamo che quel detenuto ha un costo per l'erario spaventoso, spaventoso. Ma detto questo, ragazzi, è triste che la sociologia non ci consegni la verità o la giusta lettura di questi numeri. Cioè, è inevitabile oggi considerare come vero il fatto che ci sia un legame stretto e stringente fra la democrazia o il perfezionamento della democrazia e l'aumentare del numero dei detenuti, come fosse un effetto collaterale di un fenomeno che è il dispiegarsi della democrazia, che è ovviamente una cosa bella, che è una cosa giusta, che è una cosa meravigliosa, che questo sarà il migliore dei mondi possibili. Io non voglio aprire questo dibattito, però attenzione, la democrazia è una cosa che funziona con delle modalità, ha degli effetti collaterali gravi, che ne so, l'inquinamento, no? Vi dico molto, che è una cosa molto grave. O l'impatto sociale, metti, quando esistono riassestamenti aziendali o di sistemi produttivi importanti come quello che viviamo ad esempio oggi nel nostro paese, che coinvolgono quindi persone. Attenzione, anche il carcere ha un effetto collaterale e riguarda le persone. Cioè, inquinare un fiume è una cosa molto brutta, ma una persona detenuta è una cosa molto ancora e gravemente più brutta.
Guarda, a me un'altra cosa, che poi io un po' di cose me le ero segnate, che mi ha colpito sempre di questo racconto sul carcere, poi magari andremo a parlare anche degli altri, sono due. Uno è quello lì in cui viene spersonalizzata la persona, e questo poi è quello che fa, la prima cosa che fa il carcere, no? Rendere inumani, rendere il detenuto un numero, non più una persona. E c'è un tuo passaggio che appunto mi sono scritto: lì si innesca un meccanismo in base al quale l'uomo finisce per assumere tratti comuni a tutti quelli che hanno commesso il suo reato, come se quella somiglianza fosse un'emanazione del reato stesso. Il carcere è il luogo in cui il detenuto diventa automaticamente l'articolo per cui verrà processato o è stato processato.
Ma ovviamente questa è una interpretazione discutibile, no? Però qual era il senso di questa cosa che ti ha colpito, che ha colpito anche me? Alla fine tu, inserito in quel sistema, che fai? Cominci a parlare del tuo reato, della pena, dell'articolo della tua pena, dei provvedimenti legati a... In realtà succede a un certo punto che tutti si dimenticano che quel reato, quella pena, la porta un uomo. L'avvocato, quando viene, non parla con te, ma non parla di te. Parla di lei. E questo fa parte di un sistema che di partenza sarebbe stato anche giusto, che è quello in base al quale il tribunale che ti giudica, no, non giudica te, ma giudica gli atti, il momento in cui tu commetti qualcosa che danneggia la società nella quale vivi. Il tribunale parla di quella cosa lì. Teoricamente tu dovresti essere tenuto fuori da quel processo, che è difficile perché tu sei l'esecutore materiale, no, di quella violazione penale. Che succede? Che questa cosa però vive soltanto nel contesto del tribunale, nel quale ovviamente nessuno ti vuole fare del male, noi stiamo a parlare di quello che hai fatto, ok? E tu vai là, dici, ho fatto sta cosa, e loro parlano di quella cosa lì, e tu dici, vabbè. Poi dopo succede che tu fisicamente vieni in questo processo di estraneamento, che qui è nella parte, diciamo, più, forse è il passaggio, credo, anche un po' più ideologico, però succede che poi in carcere, per punire quella cosa che tu hai fatto, in realtà vieni punito anche tu. Tu dici, pazza, che è inevitabile sta cosa. parlavamo prima del rapporto con la detenzione in altre parti del mondo. In questo paese, per fortuna, il carcere ancora non dovrebbe essere punitivo. Cioè, non esiste la logica, come abbiamo nominato prima, gli Stati Uniti, dove esiste un'altra normativa sul carcere. E quindi, vabbè, teoricamente tu dovresti essere in una condizione nella quale tu paghi una pena per la pena, tu stai lì. Però è ovvio, ragazzi, qui...
Anche se poi il carcere in Italia in effetti poi ha questo ruolo, no? Ha il ruolo da una parte dello zerbino dove mettere sotto la sporcizia, dall'altra parte ha l'effetto punitivo. Basti calcolare quelli che sono i dati, no? Più della metà della persona, anzi quasi la metà delle persone stanno in attesa di giudizio. E questo
credo sia più del 40%.
Sì, appunto, qua siamo quasi alla metà. Abbiamo un 1 su 3... che sta in carcere per reati legati alla tossicodipendenza, non per forza legati, no, allo spaccio, quello internazionale che fanno, su cui fanno gli articoli di giornali spaventando a destra e a sinistra, ma parliamo di consumatori. Di conseguenza il carcere è diventato il luogo dove punire i comportamenti, anzi dove mettere i comportamenti perseguibili, quelli che vengono ritenuti anche semplicemente per la morale che c'è in questo paese perseguibile. Consumare una sostanza stupefacente diventa automaticamente un comportamento da censurare, dunque va in carcere. Lo stesso avviene, no? Se in piazza non stai democraticamente dentro il recinto che ti hanno indicato,
consentito certo.
Di conseguenza se tu provi a varcare quel recinto, automaticamente il tuo comportamento non è più accettabile, vieni messo in carcere, vieni tradotto in carcere, come si usa dire.
Sì.
Questo è il sistema però carcerario italiano, al di là che poi teoricamente, no, dovrebbe essere lo spazio della riabilitazione, ma il carcere...
Questo mi sembra parlare di fantascienza, la riabilitazione non è argomento, penso, di questa trasmissione. Cioè la questione che tu dici è dolosa da parte delle istituzioni, ma secondo me la stai a tratti anche nobilitando. Secondo me c'è anche di peggio nei casi in cui hai citato, è che lo Stato risolve col carcere delle mancanze, cioè... Il tossico va gestito nelle strutture, in carcere sono credo un terzo, hai detto, ma ritengo che si possa parlare ragionalmente di un numero intorno sia ai 20.000 presenti, per i quali si può parlare di situazioni legate certo alla tossicodipendenza, ma di situazioni riconducibile alla patologia. Quelle sono persone che vanno gestite nelle strutture, mo perché tu non c'hai le strutture, fai risolvere sta cosa dal carcere, che notoriamente non risolve niente, cioè una tua mancanza. Quella è gente che va gestita nelle strutture sanitarie. Il carcere già non è in grado manco di darti un'aspirina, come poi pretende di risolvere una patologia del genere legata a spesso sono patologie non solo complesse, gravi, infettive, ma lo Stato risolve con quello un problema che non sa affrontare, che non sa risolvere. Li metti lì e poi vediamo, ma non vediamo niente. Quelli sono posti dove non può migliorare niente. Parliamo di un terzo delle presenze, al di là del fatto che ci vadano perché c'è una normativa assurda, bigotta e fascista, ma è uscita stata bella sulle droghe, ragazzi, credo, per la quale non se ne è parlato abbastanza. Poi si è detto che chi l'ha fatta non capisce, non ha una competenza, ma io ormai sta storia che non c'è la competenza non ci credo più.
Poi la gente va arrestata per l'incompetenza,
e noi stiamo a parlare, ma guarda, io avrei, a me mi piacerebbe credere che tu non sei incompetente.
Infatti
purtroppo
io non ci credo molto a
purtroppo e infatti purtroppo non ci abbiamo più.
Sembra che le leggi le studino bene proprio,
secondo me assolutamente sì. Detto questo, per non parlare dell'altro un terzo dei detenuti, che sono persone riconducibili a reati che gravitano nell'ambito dell'immigrazione. E per le medesime leggi gravemente restrittive, noi che siamo un paese oggetto di immigrazione, oggi scendi da un gommone e vieni amministrato in materia penale. Ragazzi, quando si è come noi e come le nostre famiglie, noi viviamo in un paese che ad esempio per quello che riguarda l'uso e il consumo di sostanze stupefacenti è un paese che ha una legge gravemente, gravemente
A
restrittiva.
dispetto di una popolazione che ne fa uso quasi al suo 90%,
A
insomma.
dispetto di un paese che ne fa uso in una modalità per la quale la droga arriva nei paesi con le navi, cioè non è che dici, sai, ma la sopportata con una nave, ma hai idea di quanta ne può entrare in una nave? Cioè, hai idea che i dati della Guardia di Finanza parlano di sequestri di migliaia di tonne, di decine di migliaia di tonnellate di sostanze stupefacenti ogni anno? No, ogni anno, e ovviamente quello che loro indicano è una percentuale che mo, vogliamo bene alle forze dell'ordine, sarà, metti il 10%. Cioè, allora vi voglio dire, ma qui veramente ne arriva una tonnellata, cioè arriva a centinaia di migliaia di tonnellate in un paese dove c'è una legge così restrittiva, ragazzi, senza scomodare Nostradamus, vi dico che stasera qualcuno dorme a Regina Coeli e Rebibbia per questi motivi. Ma opporsi alla droga è come opporsi ai terremoti. Attenzione. Cioè rispondere con una legge che dice no, quello è un sistema complesso che va studiato in modo approfondito, al quale va opposto un sistema fatto di conoscenza, di informazione, di divulgazione. Bisogna lavorare nelle scuole, bisogna lavorare con i ragazzi, bisogna fare capire, non puoi nascondere le cose. Oggi rispondiamo nel modo più bigotto a un problema che oggi ha delle dimensioni sconcertanti, come quello della droga. Ragazzi, guardate il crollo dei prezzi al consumo, cioè, oggi la droga arriva. E le leggi invece che governano quell'ambito sono leggi ancora più restrittive. Io, insomma, ormai ho oltre 40 anni, ma la normativa si è sinceramente, sinceramente inasprita.
Allora, questo primo capitolo, diciamo così, sul carcere, io l'ho considerato, mi è sembrato quasi un po' un vademecum, no? Tu riesci ad analizzare tantissimi aspetti. Una delle parti che mi era piaciuta di più era quella sulla biblioteca.
Vedo che vuoi leggere qualcosa.
No, infatti ci avevo scritto pure leggere,
Mi
perché
scoccia avere sempre ragione.
mi sarebbe piaciuto, insomma, poi casomai mercoledì un pezzo ce lo leggerei pure. Però ho trovato, insomma, questo luogo, la biblioteca, no? Che tanto poi alla fine qualsiasi carcerato, anche quello che meno nella sua vita forse si rapproccia ai libri, trova invece, dovrebbe trovare, insomma, trova nel libro forse una forma sia di socializzazione ma anche di evasione mentale.
A parlare di libri, qui come stiamo facendo, è importante parlare di libri in carcere, addirittura più importante. Veramente, forse quella è una delle poche finestre che i detenuti abbiano veramente, come hai detto, è forse l'unica evasione consentita. Perché poi magari anche chi non ha letto niente, lì poi per inedia si ritrova a dover leggere. Anche per un percorso di salute mentale, ammesso che qualcuno riesca, insomma, a conservarla, è ovvio che le circostanze ambientali sono talmente ostili che anche chi non ha rapporti con i libri trova comunque nel libro che, insomma, è una cosa buona, è una cosa che tutto sommato fra dentro e fuori conserva, no? Sì, alcuni libri vengono censurati, altri vengono rotti perché magari le copertine non sono conformi ai coefficienti di sicurezza, però insomma, se tutto va bene, puoi avere quello, quasi quello, la stessa cosa che avevi fuori, poi momenti riaverla dentro. Ed è una delle poche cose il libro che può passare da quel muro senza scaderne in qualità, diciamo, no? Cosa che non succede all'acqua, al cibo, ai contatti, agli affetti, a tante cose. Mi pare quasi che il libro, insomma, se hai letto un libro fuori, momenti dentro puoi ritrovare le stesse parole. Eh sì, certo, ne parlavano, no? Alla fine io non ho visto il film dei Taviani, però mi hanno detto che finisce con questa epigrafe, no? Dove chi l'ha scritta dice, o chi la recita dice, fino a che non ho scoperto l'arte o qualcosa del genere, tutto questo, insomma, tutta questa cosa mi è sembrata solo una cella, tutta questa cella mi è sembrata, insomma, una prigione, mi ho fatto una citazione di merda, ma era un po' il senso forse a cui volevi arrivare tu. È ovvio che il libro offre, ma È una questione anche legata alla salute mentale. Ci sono passaggi, secondo me, gravemente sottovalutati del libro, ma non per fare la televendita. E il più importante è, secondo me, quello nel quale si fa riferimento a che cosa? Al momento in cui lui è l'incella e si accorge di come i coefficienti di spazio e tempo vengano in quella dinamica repentinamente invertiti. E sono quelli nei quali tu sei cresciuto, nella vita di tutti i giorni, noi tutti lo siamo, con una grossa disponibilità di spazio da occupare, o potendo pensare di poterlo fare, ma magari in una dinamica nella quale non hai tempo per farlo. Cioè, tu puoi pensare di venire a trovare Cristina a Onda Rossa. Però è tardi, non ce l'ho, ce posso, ce potrei andasse allora, però magari non faccio. Però io posso non solo farlo, ma pensare, no, con lo spazio di coprire, non solo Cristina, posso andare da mia zia a Frascati, no, oppure. E poi magari lo fai o non lo fai in funzione di una regola che è il tempo. Lì in carcere questi due coefficienti si invertono per valore, cioè tu ti accorgi di avere uno spazio esiguo, non più quello di prima, ma 3 metri per 2. E 18 ore al giorno di veglia che non hai avuto mai prima. Ora, non ci vuole un genio per capire che questa cosa ti porterà a prendere delle medicine. Cioè, non te lo deve dire buon vissuto, credo. Che non l'ho, tra l'altro, cioè, l'ho posto come problema. Mi raccontava un. Io ho fatto, alla fine so che la cosa vi farà sorridere, ma io ho anche studiato, insomma, molto sta. Infatti, pensate, due stronzi. Vi farà sorridere sta cosa. Ho studiato quello che ho potuto relativamente alla letteratura, quella più naif, quindi le lettere, le testimonianze del carcere. E ho parlato con gente che magari ha rapporti più importanti dei miei, gente che lavora veramente con i detenuti. Mi raccontava un operatore sanitario che faceva una cosa importantissima. Questo andava a prendere i liberanti, sono quelli scarcerati a fine pena. In Liguria, e lo faceva in un posto, in un carcere dove quando i detenuti, gli ex detenuti a quel punto uscivano da questa porticina di servizio, se venivano a trovare su un piazzale molto grande, su una piazza, metti. E lui che faceva con la panda della USL, si parcheggiava in fondo alla piazza in modo da vedere e vedeva reiterata e ripetuta questa scena. Cioè, il detenuto, una volta che gli si è chiusa quella porticina alle spalle e si trova di fronte a sto spazio così grande, lui mi ha detto: fanno proprio. C'è gente che fa dei movimenti proprio. Cioè, non sanno. Non hanno più la. Non sanno più usare quello spazio, hanno l'agorafobia. Che è sta cosa che vi stavo a dire, che in quel momento. Quei due coefficienti tornano a ripristinarsi come erano prima, metti, della detenzione. Ma adesso facciamo il discorso.
Appunto, assumono poi lo stato di uno shock, perché ovviamente
Beh, certo
ritrovarsi.
che non so. Questo mi dice: la gente non riesce. Ma ha detto: stanno del tempo sulla porta, non attraversano la piazza, come camminano rasi al muro, no? Sono liberi, quindi possono fare una corsa. Che fai tu quando esci dopo 4 anni? No, invece no, mi ha detto: mi accorgo. Mi ha detto lui che è un operatore sanitario, non è uno che non c'ha niente da fare. Cioè, è anche una persona che ha una sua competenza scientifica. Quindi mi ha detto: mi sono accorto, ad esempio, che non hanno immediatamente, non hanno una fruizione corretta dello spazio. E mi ha detto: ho ammucchiato più casi. Ora, ovviamente, sarà lui che farà i passi che crederà opportuno nella responsabilità e con la competenza che gli è consentita dal suo ruolo. Però pensa, ad esempio, questo è il caso in cui, no, questi coefficienti tornano ad invertirsi. Ecco, questo è per esempio un argomento nel quale il carcere è particolarmente latitante. Perché non si aiuta la gente che improvvisamente vive in delle logiche così diverse, senza entrare nel fatto che siano meglio o peggio. Facciamo una cosa: sono diverse, sono così tanto diverse. Perché non esiste una modalità nemmeno per poter riconoscere questo? Non te voglio dire che so peggio, so molto peggio, però facciamo finta che, non so, che quello non è peggio. Però almeno che è diverso me lo consenti. Che è così tanto diverso me lo consenti. Perché uno che ha vissuto per tutta la vita in un modo deve vivere poi in un altro. Nemmeno quella è una differenza violenta. Nemmeno quella è violenza. Perché se non è violenza nemmeno quella, allora non è violenza più niente. Cioè poi non è violenza più niente, poi vale tutto, vale mangiare e cagare nello stesso posto, vale essere picchiati dalla mattina, vale tutto il resto del degrado che ti puoi immaginare. Quella almeno è una cosa sulla quale possiamo metterci d'accordo? Ci sta che uno che è stato sempre lì, che tu mi dirai, che alla fine è la conclusione forse più grave, no, moralmente, a cui arriva lui mentre percorre questo mondo e dice: ma perché non lo dicono che l'assenza di spazio è realmente la punizione corporale che vuole essere inflitta al detenuto? Perché se lo dicessero allora sarebbe, no, sarebbe sdoganata anche tutta sta morale. Cioè, è così, allora se non te sta bene, è inutile che me lo dici, è così te lo sto dicendo. Perché poi la polemica sul sovraffollamento si nutre di questo, ma loro si nutrono della stessa cosa di cui si nutre chi si vorrebbe opporre a quello. Allora decidetevi. Decidetevi.
Sì, anche perché appunto non è che stare in tre in cella, quale, anzi stare allo stesso numero per cui sono predisposte le celle
sia meglio,
vuol dire avere sia spazio in questo senso.
No,
appunto.
Quello già è non avere spazio. Ecco, appunto, allora perché no. Gli consenti...
Sovraffollamento in questo caso, come dicevi tu, è un problema, perché certo che sia un problema, ma anche se non fossero sovraffollate le carceri, sarebbe comunque un problema quello dello spazio.
No, ma quello che mi secca è che l'istituzione faccia proprio un problema che dovrebbe essere delle categorie o dei detenuti o della gente civile. Che il ministro della Grazia e Giustizia mi viene a dire a me che le carceri sono sovraffollate. Cioè, ma... veramente è il teatro dell'assurdo. Sarebbe più corretto che lui dicesse: attenzione, le carceri sono sovraffollate, lo so perfettamente, tant'è che sono al ministro di Grazia e Giustizia, non a caso vi volevo dire che è giusto che sia così, ok? La riunione è finita, andate in pace, ecco, questo dovrebbe, vabbè, ovviamente.
Senti, ora lasciamo anche un po', sennò poi veramente siamo troppo concentrati su quello che poi è la parte che a noi ci ha più colpito, che è quella sul carcere, perché oggettivamente è quella che più colpisce. Però c'è anche un Sandro Buonvissuto, scrittore, di altri due capitoli barra storie che stanno all'interno di questo libro, di questo percorso a ritroso, no? Che parte dalla maturità, ossia da una delle esperienze fatte da grandi fino a tornare piccolo. E mi vengono in mente, appunto, sono questi due passaggi temporali, come dicevamo, inversi, l'età adulta, quella adolescenziale fino all'infanzia. Due cose. La prima, il Sandro Buonvissuto scrittore non nasce ovviamente in carcere, perché sennò sarebbe troppo... Tu lo raccontavi anche prima, la scrittura comunque è una forma che ti è rimasta e che ti piaceva anche dopo aver consumato i tuoi studi.
Sì, ti dicevo che come molte altre cose della vita non so come è successa né perché è successa, ma non me lo chiedo nemmeno più. In realtà questa è una bella storia che secondo me dovremmo un po' raccontare, perché in realtà è una storia di speranza, cioè di una cosa bella successa a un signor nessuno che alla fine insomma si trova ad aver pubblicato un libro bello per un grande editore, che è una cosa figa insomma. Detto questo, nella restante parte dei lavori, che hanno ovviamente una minore immediatezza, in realtà anche lì io ho tentato di riconoscermi come per gli interessi che ho. C'è un lavoro che parla della scuola, c'è un lavoro che non parla di niente, ma anche lì ho tentato di avere sempre un gancio importante sul sociale. Anche il racconto che parla della scuola parla comunque di strutture che tendono, potrebbero tendere, no, a dominare l'uomo, e anche strutture chiave o gravi in ambito sociale. Parlare del carcere è ovviamente un'esigenza di grandissima urgenza per me. Il carcere è una di quelle cose che non mi fa, a cui penso prima di addormentarmi. Mi direi, cioè, ecco, qualcuno fa, ecco, invece che sognare, fa, poi ha degli incubi. Sì, perché è una cosa che mi fa. È una di quelle cose, secondo me, per le quali si potrebbe fare qualcosa. Detto questo, anche certo la scuola è un ambito sensibile, di importanza quando sento storie di insegnanti in difficoltà, di tagli al. Alla struttura, all'impianto scolastico. Mi dispiace, ragazzi, per il mio paese. Cioè, togliere fondi all'istruzione è come spararsi sui coglioni. Non so più come uno lo debba dire. Non sono stanco. E essere condannati a essere appunto il paese delle cose fatte male. Io non ci sto. Non ci sto, anche quell'ambito del quale abbiamo parlato, sono d'accordo che il carcere non può essere un premio, è giusto che chi sbaglia debba pagare, ma credo che questo non sia un ambito di giustizia. Non credo che non sia giusto così, credo che i mostri a cui si attacca la gente quando parla di detenzione, è vero che c'è quello che esce col mitra e spara da una finestra su una scolaresca. Ma insisto che è uno su un milione. È uno su un milione. No, a parte che qui mi pare, insomma, questo paese non ne ricordo. Non sono vecchio abbastanza, ma insomma. Però detto questo, insomma, io, come anche un po' negli altri racconti, ho tentato di spiegare questo, quell'ambito nel quale il soggetto si relaziona con cose grosse che possono tendere magari a dominarlo, a schiacciarlo, a condizionarlo. E credo di aver consegnato un lavoro che getta una luce sulla meccanica con la quale comunque la vita, no, voglio dire, trova una strada. Anche il lavoro sul carcere non mi sembrava un lavoro così, insomma, ma definirlo di speranza. Questo esce ovviamente alla fine, forse anche voi siete un po' convinti che non sia nessuno. O che non sia stato nessuno, che questo quindi non possa portare un lieto fine, visto che non è una storia, ma una non storia la sua. Però anche nel lavoro sulla scuola, insomma, questi due si trovano ad affrontare un impianto che anche lì rischia di essere grosso e ingombrante. Come anche nell'ultimo lavoro, dove io affronto quelli che sono i passaggi con i quali si struttura, no, l'identità propria dell'individuo, quindi nell'origine come doveva essere il racconto, diciamo tutto l'impianto del libro, io mi strutturo io, conosco te, no? Il passaggio dall'1 al 2, poi c'era la frammentazione, forse quella più drammatica, quella più grave, vi racconto anche un retroscena, ci sarebbe dovuto essere un altro racconto che avrebbe dovuto riguardare l'età. Della non più della maturità, ma addirittura della vecchiaia, di questo io narrante che per motivi un po' legati alla mia incapacità di consegnare un lavoro qualitativamente interessante, e forse anche problemi legati allo spazio, al tempo, della cose che competono proprio alla meccanica del libro. Alla fine non si è fatto. Però, insomma, io volevo parlare di queste cose che riguardano l'uomo e la donna, ovviamente, nel confronto con se stessi e con cose grosse e gravi come potevano essere queste qui, alle quali abbiamo accennato. Non ho molto altro da dire. Il libro è scritto in questa modalità asciutta, che voleva evitare, insomma, fronzoli anche nel rispetto degli argomenti trattati. E mi secca un po' che alla fine non abbia avuto, non sia stata l'occasione per un dibattito concreto, insomma, sui problemi. Non, avrei voluto, ecco, non questo, non che si parlasse del libro negli ambiti e nei salotti letterari, che con la scusa del libro si tornasse a parlare di quel problema. Non per me. Io rispetto della detenzione, vi ho detto che non è la mia storia, ma perché rispetto chi la vive davvero. È una forma di credo, una forma di umiltà che è dovuta da parte dello scrittore, e gli scrittori notoriamente non sono persone umili. Mi secca che anche questo probabilmente sarà l'ennesimo libro che parla di qualcosa senza riuscire, insomma, a rompere, no, muri, omertà e cose. Mi spiace perché ci ho sperato, insomma, questo sì, ne abbiamo parlato, io ne ho parlato due volte, ragazzi, e ne ho parlato due volte qui, quindi ecco.
Vabbè, ma è ovvio che il sistema poi perpetua se stesso, quindi è difficile che insomma si metta in contraddizione, soprattutto su un sistema carcerario che ha tutta una questione sulla repressione, la ribellione sociale, perché poi a prescindere da quello che, per cui si va in carcere, possono essere reati politici oppure no, c'è un fondo comunque di ribellione sociale, cioè di non voler rientrare in quel determinato sistema, per cui oggettivamente insomma è difficile che poi il sistema carcerario si possa mettere in contraddizione. Hai detto tu stesso, insomma, il ministro di Grazia non c'è più, il ministro della giustizia, e parla del sovraffollamento, quindi una contraddizione
Nei termini, sì.
nel suo essere stesso, un modo, insomma, alla fine, appunto, per cui fai delle leggi, lo stesso che così repressive, quando c'è una diffusione poi di illegalità, insomma,
Ma
tutta una questione
credo che
in
siano
Italia.
atteggiamenti scellerati, cioè scellerati proprio a livello istituzionale.
Sì, diciamo che per me invece sono molto ragionati e sono molto di controllo, cioè il controllo sociale avviene da questo, cioè c'è questo. E per cui ti faccio anche parlare di carcere insomma, con lo sciopero della fame, però poi fondamentalmente, insomma, il sistema carcerario quello è e quello deve rimanere, e difficilmente, insomma, anche la letteratura sicuramente, insomma, fa riflettere, fa discutere, fa parlare, però poi non è che è riuscita a mettere in contraddizione, ma ovviamente non ci
No,
si riesce già nelle lotte, figuriamoci.
no, vi dicevo qual era il servizio, no, sociale nel quale pensavo, cioè la letteratura è una cosa importante, cioè è uno strumento che illumina le cose, ragazzi, meglio, che ti dovrebbe far capire. La letteratura che io reputo letteratura ingaggiata socialmente, no? Nel termine forse sartriano ecco, dell'accezione, cioè la letteratura che dici cazzo, sì, aspetta, attenzione, stai a parlare di una cosa da paura e lo stai a fare con un coefficiente anche artistico, no? Cioè l'arte messa al servizio delle cose dell'uomo, che per me è l'arte come deve essere. Allora, la letteratura doveva, in questo esperimento, illuminare quella cosa per l'ennesima volta. E meglio, se possibile, perché suscitasse in chi fruiva, no, di quella lettura, quella sensazione che provavo, di cazzo, ma aspetta, no? Ma davvero? Ma davvero? E suscitasse una risposta autonoma che doveva essere da parte tua. Cioè tu ti dovevi sentire disgustato da quella lettura. Tu dici, ma cioè, esco fuori, spacco qualche, non è possibile, non è pensabile questa cosa qua, che sono cose e è seccante che tutto rientri, no, sempre nella norma. È vero che non abbiamo altre strade, noi stiamo a fare il dovere nostro, l'abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, a posto, e mi sta bene. Però attenzione, perché non si riesce a fare il salto, perché non si riesce a capire che questo è il paese, cioè non so, questo è il paese dei scandali economici, i più grandi scandali economici, la Cirio, la Parcio, stati qui, il paese della mafia, 'ndrangheta, Camorra, Sacra Corona, Unita. Perché i reati riconducibili a che dovrebbero essere il primo motivo di detenzione de sto paese? Il primo, no? Cioè dovrebbero fare a gara per essere detenuti per motivi di. Ecco, perché per esempio lì esistono normative particolarmente lascive. Ma tra l'altro, non so, siamo stati il paese degli scandali e c'erano degli organi che avrebbero dovuto controllare sulla bontà di titoli economici che la gente ha comprato con i risparmi di. C'è gente che si è suicidata per la Parmalat. Credo che alla fine questa cosa finisce che fa la galera. Uno si fa i domiciliari a casa e finisce il discorso.
Secondo me la risposta è semplice, è che forse il carcere più di ogni altra è l'istituzione più classista che ci possa essere.
Vabbè, se tu
Cioè,
basta
basta
guardare
guardare appunto chi sta in
ma
carcere,
basta guardare
parlo.
l'assortimento.
Ci sono chi c'è in carcere attualmente, appunto, ne parlavamo prima, ci sono, la maggior parte sono migranti, oppure persone che non hanno
Quando
legati a piccoli
hai
reati e
detto,
che spesso
Fabri,
e volentieri non si
emigranti e
possono pagare,
tossici, hai parlato di
non
oltre il
si possono
60%.
pagare
È certo che non si possono
neanche.
pagare.
Perché se invece hai i mezzi per poterti difendere, a parità, si sa che a parità di reato io X povero, l'Y ricco. Io mi faccio il doppio dell'Y, ma è scontato, ma basta che lui ingaggia uno degli avvocati del foro, come si dice, no? Quelli là un po' famosi che ti levano un sacco di soldi, però poi alla fine ti fanno prendere la metà degli altri. Questo funziona così.
Questo
È il sistema
è un sistema
giudiziario italiano.
senza fare la polemica. Leggevo un paio di settimane fa una notizia su queste stronzate che ti arrivano sulla pagina della mail, no? Hanno inaugurato una linea ferroviaria in Cina, da Pechino a un'altra parte che non mi ricordo, tipo 8.000 km, no? Fa sta cosa, ci hanno messo 3 anni. 3 anni. Cioè, 3 anni compreso l'acquisto di terreni, spostare popolazioni, villaggi, stand in bina, hanno fatto tutto. Poi i cinesi, dici te, no? Però
Chissà
pensavo,
quante migliaia di persone sono
no,
morte,
milioni di
milioni di
persone.
persone sono
Però
morte.
pensavo alla fine, no? Da italiano, ho detto, lo sai perché succede questa cosa alla fine? Perché ha fatto il treno più veloce del mondo, collegano sta cosa in 8 ore. È una distanza che è come far giro del un terzo del giro del mondo, ma sono dati che non mi ricordo, guardate la linea Pechino qualche cosa. Vabbè, insomma, finisce questa cosa, lo sai qual è la verità? Che lì hanno fatto questa cosa perché nel loro paese per la corruzione c'è la pena di morte. Perché quella normativa che le normative restrittive che tanto amano i nostri politici, no? Che sono tanto in voga qui per cose che portano in galera gente che non ha fatto un cazzo. Non ha fatto un cazzo. E ridevo, poi ovviamente anche lì ci sarebbe da discutere. Io ho visto che in Cina hanno fatto cose inenarrabili, però facciamo una cosa: preoccupiamoci di cioè io mi piacerebbe, ecco, cosa che non sono riuscito, che questo libro, parlando di questi argomenti, io sono disposto a mandare lui senza di me. Non ho parlato di me, ho preso, bah, me ne vado, ciao, ecco. Mi sarebbe piaciuto che il libro aprisse o avesse aperto un dibattito che purtroppo, ragazzi, i libri hanno una durata, scadono, insomma, come lo yogurt, e questo è prossimo alla scadenza, quindi vedo che questo confronto che avrei voluto non è successo, ma non per me. Di lui non si doveva parlare del libro, si doveva parlare di quella cosa lì. Anche questo se ne sta là, ve lo dico sinceramente.
Vabbè, questo comunque mercoledì noi ne parleremo al Centro Sociale Forte
Sì, noi ne
Prenestina. Quindi intanto c'è di nuovo un appuntamento, anche un appuntamento pubblico. Prima di chiudere, per quelli scarceranda, ricordiamo ancora, a partire dalle 20 proietteremo questo documentario del carcere in Italia del 1973, poi c'è la cena evasiva e poi alle 22 incontreremo Sandro. Una cosa che noi normalmente chiediamo a chi insomma, trasmette con noi, a chi partecipa a Tabula Rasa, è cosa stai leggendo.
Adesso sto leggendo un libro di Dostoevsky. Lo so, cioè non è niente di innovativo, è però un libro giovanile di Dostoevsky, mi ha molto colpito, un romanzo giovanile, si chiama Le notti bianche, del quale fecero anche un film, che era bello, scritto in prima persona, proprio come ho penosamente tentato anche di fare anche io in questa Pietroburgo immaginifica e meravigliosa. È un libro fantastico, ragazzi, perché lui è veramente il libro del sognatore. E c'è questo personaggio che offre. Vabbè, lo scrittore non lo debbo presentare io, anche se lì probabilmente non, forse non era il Dostoevsky maggiore, ma sono dei passaggi di grande evasione, ecco, per dire, perché il libro è immaginifico e sconvolgente. Questo leggo, rileggo, leggo anche, spesso leggo volentieri, forse per i miei trascorsi studi, anche la filosofia, che mi ha dato ancora la misura della prosa giusta, o che reputo giusta, cioè quella che parla, cioè la prosa messa al servizio della trasmissione anche di un pensiero, non la prosa quella consumata un po' così e quindi non sono paradossalmente però un grande lettore. Se riesco vorrei riscrivere e lo faccio insomma così un po' di notte nei ritagli di tempo in modo più romantico e decadente.
Va bene, noi salutiamo Sandro, questa trasmissione di Tabula Rasa, vi rimandiamo a lunedì prossimo, mi toccherà sempre a me, perché qua mi mettete sempre in mezzo, comunque te e quell'altri, buon ascolto e buona trasmissione a mercoledì, ciao,
Arrivederci.
grazie Sandro.
Grazie a voi.